Allora, proprio due parole, due, perché il professor Donato mi ha detto di non dilungarmi, però giustamente, come per tutti gli altri, ci teniamo a dare due, come dire, indicazioni sul percorso del nostro ospite. E forse l'avrete già sentito nominare sicuramente perché il professor Donaghi è ordinario di filologia classica nella nostra università, quindi come dire, è con maggior piacere che noi lo abbiamo ospite nel nostro corso. Insegna storia della tradizione classica e storia del teatro greco-romano nei corsi di laurea di beni culturali e lettere. I suoi campi di interesse sono molteplici. Ma diciamo, si occupa essenzialmente di retorica antica e storia dell'estetica, a partire dal mondo greco fino alla contemporaneità. Tra i lavori principali ricordiamo almeno l'edizione critica dell'Encomio di Elena del rettore Gorgia, la traduzione con ampio commento dell'anonimo trattato sul Sublime, e sta per dare alle stampe una traduzione commentata di un altro influente scritto di critica letteraria, intitolato Sulla composizione delle parole, un'opera di Dionigi di Alicarnasso, intellettuale greco vissuto all'inizio dell'impero romano. Si è occupato anche del poeta tragico Euripide e di alcuni temi del trattato sull'arte poetica di Aristotele, in particolare il problema dell'opsis, vale a dire la visualizzazione dell'opera drammatica. Noi abbiamo chiesto al professor Donaghi di intervenire per come ultima lezione del nostro ciclo di conferenze pirandelliane sul tema Pirandello e la Grecia. Vista la sua vasta competenza appunto dal mondo greco alla contemporaneità, ci interessava, diciamo, il suo punto a conclusione di un ciclo di conferenze che ha visto Pirandello e il mondo greco come due filoni separati. Oggi abbiamo una lezione che ce li avvicina. Lascio la parola al professor Donati.
Grazie. Questo qui come si
Quello
accende?
funziona.
Ah, è già in.
Sì, mi
Va
pare.
bene. Scusate, io di solito parlo a braccio. Oggi leggerò perché mi hanno detto che poi verrà messa questa lezione, verrà messa in rete. E quindi la lettura è più precisa, evito eventuali errori e ripetizioni che si hanno di solito quando si parla a braccio. Allora, oggi, 10 dicembre 2012, ricorre l'86esimo anniversario della morte di Pirandello. Si spegneva il 10 dicembre, guardate il caso, 1936. Al ticchettio di una sveglietta che Marta Abba, il suo grande amore lontano, gli aveva donato. Pirandello, come sapete, nasce nel 1867, quindi muore a 69 anni più o meno. Dopo aver frequentato il ginnasio a Palermo, nel 1886 egli si trasferisce alla facoltà di legge di Palermo, appunto. Ma poi di lì passa a Roma, dove si iscrive alla facoltà di lettere, alla Sapienza, no? Ma succede un incidente. E l'incidente è con il suo professore di latino, Onorato Occioni, che era non solo titolare di letteratura latina, ma anche magnifico rettore dell'università, la Sapienza. Onorato Occioni era come me, era veneziano di nascita, ma tra l'altro triestino di adozione, e fra l'altro era stato, qualche anno prima di Pirandello, maestro di D'Annunzio, che aveva per lui, tra l'altro, sconfinata ammirazione, ma non sembra ricambiata. E D'Annunzio parlava di Occioni come il mio magistero canoro. Il professor Occioni, per l'episodio che ci riguarda e che è riferito da Sciascia, il professor Occioni, a voce alta, stava traducendo il Miles Gloriosus di Plauto ed era incorso in un grave errore di latino, non so quale. Il docente se n'era reso conto e aveva cercato di riparare. Ma molti studenti se n'erano accorti, tant'è tra questi tra l'altro un prete che, dando di gomito a Pirandello, non era riuscito a frenare le risate. Ed era per questo è stato ricoperto di insulti da parte del professor Onorato Occioni, che potete vedere su Google con una lunga barba, con un'aria severa. E Pirandello, che era vicino di posto del prete, si era allora levato in piedi e aveva spiegato al professore il motivo della risata del prete, cioè l'errore. Trasferito al consiglio di disciplinare dal professore arrabbiatissimo, il giovane Pirandello aveva addirittura dovuto lasciare l'università. L'avrebbe aiutato un collega di Occioni, il professore Ernesto Monaci, che era insegnante di filologia romanza e che l'avrebbe mandato a Bonn a studiare filologia romanza. È questo fortunato incidente che permette a Pirandello di laurearsi nel 1891 con una tesi che riguarda l'argomento di questa conversazione, e cioè foni ed evoluzione fonetica del dialetto di Girgenti. Quindi una tesi di filologia romanza che però mette a fuoco i rapporti che c'erano tra le vecchie parlate, parlate addirittura greche, che poi si erano ovviamente involgarite nel dialetto siciliano. E quello che a noi importa sono i maestri che egli ebbe, che Pirandello ebbe a Bonn, maestri che per noi, e che per me in particolare, sono dei nomi che risuonano molto spesso. A voi forse dicono poco, ma tra questi non so, Franz Bücheler, che voi non sapete, è un grande filosofo e filologo che lavora tra l'altro su Petronio, e soprattutto uno dei grandi maestri della filologia classica, che era Hermann Usener, autore tra l'altro di Konrad Erlmacher, dell'opera retorica di Dionigi d'Alicarnasso. Ma a questo punto io debbo passare al tema di questa conversazione, partendo dal romanzo che per noi è più importante, anche se è il secondo romanzo, il Fumatia Pascal. Il Fumatia Pascal, come voi sapete, è del 1904. Mi permetto, anche se penso che tutti lo abbiate letto, di ricordare un attimo la trama. Un giovane sposo, Mattia Pascal, immiserito dalla vita provinciale, dalle liti continue con la moglie e con la suocera, che era un tema tra l'altro a lui caro, che ritroveremo poi nel Treno affischiato, si reca a Monte Carlo. Voleva fuggire, voleva andarsene, voleva prendere un vapore e andare nelle Americhe per andare a Nizza. Si ferma a Monte Carlo, al casinò, tenta una giocata e fa una grossa vincita al gioco. Mentre è tutto contento per quello che gli è successo, leggendo un giornale apprende la propria morte. Nel suo paese è stato identificato con il cadavere di un suicida. E preso atto, sono parole di Pirandello, che la sua vita era un inferno, che cosa avrebbe potuto capitarmi di peggio alla fin fine di ciò che avevo sofferto e soffrivo per causa mia, decide di saltare fosso e di diventare un'altra persona, in modo da poter dire, altre parole di Pirandello, non solo di aver vissuto due vite, ma di essere stato due uomini. E dunque egli da Mattia Pascal diventa Adriano Meis. Si trasferisce a Roma, lasciandosi alle spalle la vita precedente e il paese immaginario dove abitava, il paese di Miragno, che è stato identificato con una località vicino a Imperia, e lasciandosi dietro anche tutta una serie di intrighi sentimentali, a cominciare dalla moglie Romilda e soprattutto dalla suocera, dalla terribile suocera, che noi poi ritroveremo in qualche modo nella signora Frola, la cosiddetta, la vedova del pescatore, si chiamava, vedova pescatore, che continuava a perseguitarlo dandogli dello scioperato per la sua difficoltà a trovare lavoro. Dunque, dopo questo episodio, abbiamo detto che egli si reca a Roma con la visita che ha fatto, in una squallida pensione gestita da certo Anselmo Paleari, e decide di cambiare nome. Cambia nome, si chiama Adriano Meis, e lì conosce anche la figlia, questa giovane esangue, la figlia di colui quale gestisce la pensione di Anselmo Paleari, la giovane Adriana. È una fragile e indifesa creatura della quale egli si innamora. Ma non può sposarla, perché Adriano Meis non esiste per l'anagrafe. Allora Adriano cerca di sbarazzarsi della nuova identità. Torna al suo paese natale, a Miragno, ma trova che sua moglie, nel frattempo, ha sposato il suo amico più caro, Pomino, e ha avuto da lui un figlio. Il romanzo si conclude con un lavoro che lui trova con l'aiuto di una vecchia zia e di un prete nella biblioteca del paese, intitolato a certo Monsignor Boccamazza. Ed egli passa a quello che gli resta da vivere, è una sorta di autobiografia, romanzo, scrivendo le sue memorie. Si reca talvolta sulla sua tomba, e a chi gli crede che chi egli sia, e a chi gli chiede che egli sia, egli esclama: io sono Mattia Pascal. Il romanzo ebbe molto successo, fu portato al cinema nel 1926, ripreso nel 1986 da Monicelli con Mastroianni, fu portato anche a teatro, e fu portato anche a teatro nel 2004 con Tullio nella riduzione di Tullio Chezzi e con Massimo D'Apporto nel ruolo di Mattia Pascal. Ma torniamo ai rapporti che Pirandello ha con il mondo classico, che sono oggetto di questa conversazione. Rapporti più o meno consci, rapporti che sono più o meno consci. Mattia Pascal è il prototipo dei personaggi pirandelliani, è per quello che siamo partiti da Mattia Pascal. Massacrato dalla vita, svuotato, estenuato da una quotidianità meschina che lo avviluppa da ogni parte e che è la sua palude, il suo Vietnam, Mattia Pascal, dicevo, aspira a una vita incondizionatamente libera. Ma è un'aspirazione vana. Lui, Mattia, come tutti i personaggi che gli stanno attorno, è un personaggio bloccato, inamovibile nella sua psicologia, anche se si illude di cambiare destino sotto altri cieli e con una nuova fittizia identità. Mi permetto di ricordarvi quella frase dalla Seneca, Epistola 28, in cui Seneca, rivolgendosi a Lucilio, dice: devi cambiare d'animo e non di cielo. Questa importante presa d'atto che noi siamo ancorati alla nostra storia e che da essa non possiamo uscire, ma solo ripeterla in infinite varianti, anticipa di quasi 20 anni il tema dei sei personaggi, bloccati, come voi sapete, nella loro psicologia e nella loro storia. Infatti è un dramma che non riescono a mettere in scena. L'illusorietà del caso, che crediamo sia la causa e il motore degli avvenimenti e di ciò che succede, trova dimostrazione, ne ho parlato già a suo tempo, in un film del 1998, interpretato da una splendida Gwyneth Paltrow, Sliding Doors, dopo ne vedremo un pezzettino, Porte scorrevoli. Il tema del film, che ha come sottotitolo La donna che visse due volte, è la parabola del rapporto tra Tiche, che in greco vale caso, sorte, fortuna, e Destino, in greco, e i Marmene. Il film si apre, poi lo vedremo, con un fatto banale. Una giovane donna dal nome carico di storie, si chiama Elena, uscita dall'ufficio corre a prendere il metrò. Cosa succederebbe se per colpa di un fatto banale lei perdesse il metrò e fosse costretta a salire su una corsa successiva? La sua vita prenderebbe una piega inaspettata, mentre se l'avesse preso il metrò, diverso sarebbe stato il suo destino. Da quell'avvenimento e da quel piccolo accidente apparentemente senza importanza, si aprono due strade e due vite diverse. Felice per lei che prende al volo il metro, arriva a casa in anticipo, in tempo per cogliere in flagrante il suo uomo a letto con l'ex fidanzata che si chiama Lidia. Quindi lei immediatamente lo lascia e trova la sua felicità in una nuova storia d'amore con l'affascinante architetto James. Scopre di essere incinta di lui, va per dirglielo e lo vede all'interno di un bar con un'altra, in realtà è l'ex moglie con la quale James sta discutendo i termini del divorzio. Essa è in preda all'angoscia, poi i due si chiariscono, Elena è molto agitata e felice, e attraversa di corsa la strada, una macchina la mette sotto e dopo una breve agonia Helen muore in ospedale, dove nello stesso momento si trova il suo doppio, Helen numero 2, l'altra lei, quella che il metro lo aveva perduto e che era tornata a casa in taxi, che aveva subito un tentativo di scippo e che non sapeva che il fidanzato la stava tradendo, perché lei era arrivata a casa in orario, il fidanzato sapeva l'ora e quindi tutto è andato a posto. Questa, la seconda, la più sfortunata apparentemente, trova un lavoro come cameriera, mentre il fidanzato continua a tradirla, mettendo incinta sia l'ex fidanzata, quella Lidia di cui avevamo parlato prima, sia lei, Helen, quando scopre il tradimento, disperata, Helen numero 2 scappa di casa, cade sulle scale, viene ricoverata in ospedale e lì perde il suo bambino. Là, sempre in ospedale, essa lascia anche questo Jerry, questo figuro che cercava di rappattumarsi con lei. Mentre quest'ultima, Helen 2, dopo l'aborto si risveglia dall'anestesia nella stanza accanto, dove l'altra Helen numero 1, è ricoverata. L'elettrocardiogramma si appiattisce e lei muore. Nell'ultima scena vediamo la seconda Helen in ascensore che sta uscendo dalla clinica dopo l'aborto, ma nell'ascensore c'è anche il fidanzato della prima Helen, James, che era andato a trovare la madre, e dalle occhiate che i due apparentemente sconosciuti si lanciano intuiamo che sta per nascere una nuova storia. Le due strade che sembravano aver sdoppiato il destino di Helen tornano ad essere una. La linea ferroviaria torna ad essere a binario unico. Il doppio superstite va incontro, posticipata nel tempo, alla storia d'amore che l'altra Helen, la prima Helen, quella che sembrava più felice, aveva anticipato. Riflessione questa, ironica e non scontata, sull'apparente accidentalità di quel che accade nella nostra vita. In realtà, questa storia, che bene esemplifica il senso ultimo del Fumattia Pascal, ci dice che quel che accade in modo apparentemente casuale, per esempio la perdita di una coincidenza, è rigorosa parabola del nostro individuale destino, che solo apparentemente può essere eluso. Questa tiche, questo caso posticcio, non può che farci riflettere su ciò che dicevano gli stoici, che Pirandello, che non leggeva molto, che Pirandello probabilmente non aveva letto, ma che è sostrato psicologico di ogni buon siciliano. In greco, tiche, aitia adelos antropino logismo. Traduco, altro non è la sorte che una causa occulta alla mente umana. Cioè, la sorte, per gli stoici, non era altro che un destino travestito. E dunque, noi attribuiamo al caso quello che non riusciamo a riconoscere come destino. È inutile che ci lambichiamo sopra. Gli uomini, scrive Pirandello nel Fu Mattia Pascal, vogliono estrarre la logica dal caso, come dire, il sangue dalle pietre. E così, in Sliding Doors, il destino mette in evidenza in quella storia la futilità di quel che crediamo essere accidente. E il destino, la forza del destino, emerge con tutta la sua forza e si riprende i suoi diritti. E dunque l'uomo, senza un baricentro certo, Dio o che altro, per risolversi all'azione e per darle senso, non trova conforto che in un ragionare che di tutti i personaggi pirandelliani, in un ragionare febbrile e vano, perché l'uomo vive e respira in un vuoto metafisico e ontologico, e dunque la sua libertà nel cielo silenzioso in cui si muove è puramente illusoria. Una riflessione di Mattia Pascal. Leggo. Noi anche oggi crediamo che la luna non stia peraltro nel cielo che per farci lume di notte come il sole di giorno e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. Sicuro. E dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e amarci a vicenda. E siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe cose che, ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo, dovrebbero parerci miserie incalcolabili. Molto ne parliamo. L'uomo agisce dunque in preda all'illusione. È la sua natura che gli impone di agire, di fare. È come un pesce che si divincola nella rete. La metafora è di Bontempelli e su questa ritorneremo. L'uomo agisce d'impulso in base ad alternative sempre illusorie, perché le strade non portano a nulla. E tutti i percorsi alternativi, sliding doors, confluiscono nell'ultima, nell'unica strada obbligata che il destino ha già tracciato per noi e che noi crediamo di avere eluso. In questo sta la concezione del tragico che Pirandello porta con sé. Il nostro agire è tautologico, è fine a se stesso, è irrilevante. E i personaggi pirandelliani, dunque, agiscono come se i loro intendimenti e le scelte conseguenti fossero decisive. Ma ogni realtà di oggi, questo è scritto più volte nel Fu Mattia Pascal, è destinata a scoprirsi illusione domani. È un'illusione naturalmente necessaria, se purtroppo fuori di essa non c'è altra realtà. Agli accadimenti è saggio sottomettersi, ribellarsi non ha senso. E il destino continua, perché il destino continua a fare ciò che vuole. Come l'immagine del destino bellissima, che adesso vi leggo, che ci danno gli stoici. Noi siamo come un cane legato ad un carro. Se il cane si ribellasse, si impuntasse, scegliesse un'altra direzione, otterrebbe solo di impiccarsi e di farsi trascinare egualmente. E lo stesso accade per gli uomini. Quando anche si ribellassero, andrebbero comunque là dov'è segnato il loro destino. E dunque, sotto la maschera rispettabile della quotidianità, da parte di questa umanità burocratica, micragnosa, accidiosa, queste sono parole di Sciascia, c'è una disperata voglia di riscatto. Già Silvio D'Amico aveva individuato in Così è, se vi pare, Eco Gorgiane. Ma come scriveva un grandissimo e oggi non abbastanza sottovalutato critico, Giuseppe Antonio Borgese, quella di Pirandello era tutto sommato una filosofia mediocre, più istintiva che frutto di lunghi studi, e l'opposizione vita-forma, che voi trovate in qualunque manuale scolastico, vita che tende a trasformarsi e la maschera che invece noi indossiamo e che cerca di fermare la dissoluzione del nostro io, era rivendicata formulazione non di Pirandello, perché non era Pirandello a cui era stata appiccicata questa definizione, ma del più grande critico che era Adriano Tilger. Ma certo, quella definizione altro non era, la definizione che vi dicevo, vita-forma, che la diversa formulazione del gorgiano doxa, ciò che appare, aletheia, verità, opposizione che Pirandello aveva studiato con latte. Un riferimento a questo punto alla più filosofica e alla più gorgiana delle novelle pirandelliane è d'obbligo. Mi riferisco alla signora Frola e al signor Ponza, suo genero, trasformata per il teatro col titolo di Così è, se vi pare, e rappresentata per la prima volta nel 1917 al Teatro Olimpia di Milano, ma in una nuova traduzione rivista nel 1925 al New Oxford Theatre di Londra, dove era la nostra Marta Abba ad avere il ruolo della signora Frola, quella vecchia. Poco recensito questo dramma, una bella testimonianza ci viene data da Virgilio Marchi, architetto e scenografo livornese, lo scenografo di Pirandello legato al futurismo. E questa piccola osservazione è tratta dall'allestimento che fu fatto di Così è, se vi pare, al Teatro Argentina di Roma nel 1927. L'oscurità sonacchiosa del vano immenso, scrive Marchi, rendeva più tragico il retro della stanza donde le grida del signor Ponza s'amalgamavano a una sensibile onda di stupor generale. Attesi un istante e mi ritrovai davanti Marta Abba indietreggiante, rassicurando un baffuto e nero Picasso, che era l'attore che rappresentava il signor Ponza, veramente allarmante, iroso e trasfigurato, dal dito teso pieno di minaccia. Le tre tesi gorgiane, per chi non le ricordi, nulla esiste, se esistesse non sarebbe conoscibile, se fosse conoscibile non sarebbe comunicabile, trovano pratica esemplificazione in una piccola storia di provincia che vede il signor Frola, impiegato di prefettura, la moglie e la suocera, trasferirsi nel piccolo centro di Valdana. Ma quel che fa sensazione nella provincia profonda, a parte che Valdana non esiste, è che egli, il signor Ponza, vada ad abitare con la moglie in una casa di periferia, mentre per la suocera fissa un quartierino del centro. Ora, via, si capisce che una figliola maritandosi lasci la casa della madre per andare a convivere col marito, ma che questa madre poi, non reggendo a star lontana dalla figliola, lasci il suo paese, la sua casa e lo segua, e che nella città dove tanto la figliola quanto lei sono forestiere vada ad abitare in una casa a parte, questo non si capisce facilmente. Ma il significato della novella è riassumibile in poche frasi. Il signor Ponza e la suocera sostengono due diverse verità relativamente ad una terza persona, allo stesso tempo moglie di Ponza e figlia della signora Frola. Secondo la signora Frola, la donna è sua figlia, mentre il marito impazzito la crederebbe la seconda moglie. Secondo il signor Ponza, la donna che vive con lui è la seconda moglie, ma la signora Frola, impazzita, la crederebbe sua figlia, che in realtà è morta. Dico, non vi sembra che a Valdana sia proprio da restare a bocca aperta, a guardarci tutti negli occhi come insensati? A chi credere dei due? Chi è il pazzo? Dov'è la realtà e dove il fantasma? Certo, lo potrebbe dire la moglie del signor Ponza, se si riuscisse a parlarle quando è da sola, perché in caso contrario darà ovviamente ragione al suo accompagnatore, sia questo il signor Ponza, suo marito, o la signora Frola, sua madre. Ovviamente la novella non dissipa i nostri dubbi, non dice nulla di più di quanto noi sappiamo. Tutto quello che vediamo, dice Gorgia, non è che doxa, che apparenza, perché la leteia, la verità, è comunque inconoscibile. Azzerati gli enti, resta solo la parola con cui comunichiamo agli altri, ma questa, senza retroterra, non può dire che se stessa, mentre la verità sottostante è comunque inconoscibile. E allora, le verità della signora Frola e del signor Ponza, suo genero, sono ambedue vere o ambedue false, che in fondo è la stessa cosa, perché la realtà ci è comunque sottratta. E inconoscibile qual è? È il dramma di quei personaggi che cercano disperatamente di comunicarci, resta insondabile. Ogni personaggio nel quadro del testo fra centro per sé, non esiste un punto prospettico dal quale scorgere insieme all'autore la verità. Badate bene che questa, naturalmente, io mi riferisco in questo modo alla novella, che poi viene tramutata in una versione teatrale. La versione teatrale è diversa, a cominciare dall'ambientazione. Il dramma, tra l'altro, che si vuole di carattere corale, si svolge nel salotto, nello studio di un personaggio importante, che è il cosiddetto consigliere Agazzi, circondato da tutta una serie di donne che costituiscono un piccolo ironico coro laico, e con una clamorosa novità nel passaggio dalla novella al teatro, e vale a dire che, a lungo evocata, la giovane, la signora Ponza, la moglie e figlia di cui si parlava prima, che nella novella non appare, in questo caso appare in scena, rigida in gramaglie, col volto nascosto da un fitto velo nero impenetrabile. Questa è la figlia della signora Frola o la seconda moglie del signor Ponza? Al pressante interrogativo del prefetto, lì presente, uno dei personaggi del coro, lei, signora, sarà l'una o sarà l'altra? Ed essa risponde, lapidaria, con una frase celebre: no, signori, per me, io sono colei che mi si crede. Inquietante, ironica rivisitazione dell'Alcesti di Euripide, dove Alcesti compare in scena velata. Ora, questo tema noi lo ritroviamo in un altro romanzo famoso, e adesso vediamo, no? Spaesati quindi e sgomenti, mettiamo da parte il dramma, che per me grecista risuona come un déjà vu, e cioè risuona, e ho in mente appunto Gorgia, siciliano di Lentini, come voi sapete, quindi non molto lontano. E un altro passo che può servirci a capire tutto questo è da Uno, Nessuno e Centomila. Io ne avevo preparati molti di passi, ve ne leggo uno solo, se no andiamo avanti troppo. un personaggio si rivolge all'altro e dice: ahimè caro, per quanto facciate, voi mi darete sempre una realtà a modo vostro. Ci fosse fuori di noi, per voi e per me, ci fosse una signora realtà mia e una signora realtà vostra, dico per se stesse, e uguali e immutabili, ma non c'è. E allora, amico mio, bisogna consolarci con questo, che non è più vera la mia che la vostra, e che durano un momento così la vostra come la mia. E a dimostrarvi quanto vi dicevo, mi permetto di leggervi tre righe riportate dal Peritum Eontos sul non essere di Gorgia. E anche ammesso che ciò che esiste venga rappresentato, non può essere comunicato a un altro. Infatti, il mezzo con cui otteniamo questa rappresentazione è la parola. Ma la parola, scriveva Gorgia, non coincide con le cose che sono dotate di una reale esistenza. Dunque, noi rappresentiamo agli altri non le cose che esistono, ma solo la parola, che è altra cosa da ciò che è reale. Ma non c'è solo un richiamo a Gorgia, sarebbe troppo poco. E fu Mattia Pascal, come sappiamo, è del 1904. Ma nel 1921, a ridosso della rappresentazione dei sei personaggi in cerca d'autore, ne esce una seconda edizione, accompagnata da una postfazione, dalla cosiddetta avvertenza sugli scrupoli della fantasia. All'accusa di inverosimiglianza che molti critici avevano dato al romanzo, è una vicenda balorda in qualche modo, ma che veniva mossa a Pirandello, e questa stessa accusa gli veniva mossa da molti critici anche a proposito della vicenda che per noi, così noi la conosciamo, ma che è astrusa, dei sei personaggi in cerca d'autore. Pirandello giustificava questa sua inverosimiglianza citando un episodio realmente avvenuto, ritagliato da un giornale americano, che trattava di un triangolo d'amore. È un passo che viene citato da un giornale, da un piccolo giornale di provincia. Parla di questo signor Heinz di Buffalo, negli Stati Uniti, il quale ama due donne, una coetanea. Potete immaginare un signore che avrà la mia età, quindi una signora abbastanza, insomma, matura negli anni, e però ama anche una giovinetta. E tutti e tre ricambiano il loro amore. Allora lui fa una proposta e dice: di fronte a questo non ci resta che una cosa, uno di noi sarebbe comunque infelice, suicidiamoci tutti e tre. La prima che si ammazza è la vecchia, cioè la coetanea. Restano loro due, la giovane e lui, e si sposano. Che cosa succede ancora? Succede che il tribunale, un tribunale americano, li condanna, credo, alla carcere a vita per omicidio colposo. Allora, questo è l'episodio che racconta Pirandello. Poniamo, scrive Pirandello, che un disgraziato scrittore di commedie abbia la cattiva idea di portare a teatro un capo simile. Il riferimento è quello che vi ho raccontato. Si può essere sicuri che la sua fantasia si farà scrupolo di sanare con eroici rimedi l'assurdità di quel suicidio della signora Heinz per renderlo in qualche modo verosimile. Ma si può essere egualmente sicuri che, pur con tutti i rimedi eroici escogitati dallo scrittore di commedie, 99 critici drammatici su 100 giudicheranno assurdo quel suicidio e inverosimile la commedia. L'esempio che adesso vi do e che ho riportato nel mio vecchio articolo, ma mi piace riportarvelo, è preso ed è autentico dalla mia vita universitaria. Uno studente, ero a Padova, entra in ritardo, siamo negli anni 80, entra in ritardo alla mia lezione e si giustifica: scusi professore, sono arrivato in ritardo perché la mia macchina è stata bloccata da un incidente stradale, da un camion, guarda, carico di polli che si è rovesciato sulla carreggiata, si figuri, impedendo alla macchina di andare oltre, bloccata com'era da un'orda di pennuti. Il fatto era vero, infatti poi l'ho letto sulla cronaca di un giornale del Gazzettino. Il fatto era vero, ma scarsamente credibile, e quindi non me la sentivo di giustificarlo, pensavo che mi prendesse in giro, ma lui diceva la verità. Ma se lo studente avesse adotto più furbamente un'altra causa, per esempio il malore della madre, mia madre sta male, professore, anche se non era vero, io gli avrei creduto, eppure non era vero perché in quel caso lui mentiva. E allora il primo fatto, cioè le galline in autostrada, il primo fatto era vero e quindi, in quanto vero, era possibile che accadesse e infatti era accaduto, senza peraltro che fosse verisimile. Nella seconda possibilità, invece, era molto verisimile che la madre del mio studente stesse male, ma il fatto, pur essendo possibile e verisimile, non era accaduto. Il verisimile, affermava Aristotele nella Retorica, è quello che accade per lo più. E quindi il malore della madre rientra nel per lo più, ma le galline non passeggiano per lo più nella corsia di un'autostrada.